Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Riuscire a ottenere qualche cosa tramite una bustarella. Sicuramente, guardandoci intorno a Roma, siamo pieni di esempi. Bisognerebbe sconfiggere prima chi è, diciamo, al potere, e il potere non è necessariamente la politica, perché può essere anche chi, tra virgolette, ha interessi ancora più grandi. A Roma possiamo parlare dei grandi palazzinari.
Guarda, la corruzione secondo me sono debolezze umane. Qualcosa che mi torna conto a me senza capire che magari do un effetto negativo alla società, all'ambiente, a tutto ciò che mi circonda.
Una persona che per avere dei benefici corrompe un'altra dando a quest'altra alcune cose che a quest'altra piacciono.
È un costume dei tempi moderni, sbagliato. Più hanno, più vogliono avere potere, soldi. Non si accontentano più, vogliono sempre di più.
Ma pure penso perché ci stanno i governi che sono loro che ci danno l'esempio. E il piccolo cittadino fa uguale.
Pensavo che finisse tutto con Mani Pulite. Io hanno fatto non ripulisti, invece no, si è andato sempre peggio.
Pesce puzza dalla testa.
Sono le 16:10, buon pomeriggio da Antonella Palermo, da Gustavo Messina, la parte tecnica, Andrea De Angelis in regia e in studio Vittorio Alberti, filosofo, ufficiale del Dicastero Vaticano per lo sviluppo umano integrale, autore insieme al Cardinal Turkson, che è prefetto del medesimo Dicastero, di un libro edito da Rizzoli, appena uscito, Corrosione. Il titolo Combattere la corruzione nella Chiesa e nella società è stato presentato la settimana scorsa nell'ambito del dibattito internazionale sulla corruzione a cui hanno preso parte in Vaticano giornalisti, magistrati, vescovi, sacerdoti, laici da varie parti del mondo, variamente impegnati nel contrasto al crimine organizzato, alla promozione della giustizia e della legalità. Benvenuto Vittorio, buon pomeriggio.
Grazie, grazie a voi.
Allora, qualche voce raccolta qui intorno per capire intanto se la gente è abbastanza preparata sul significato stesso di corruzione. Che ti sembra, Vittorio?
Ma io ho apprezzato particolarmente la persona, un ragazzo credo che ha detto debolezze umane, prendo qualcosa che non mi rendo conto che fa male agli altri. Ecco, qui c'è molto della corruzione, cos'è, nella sua definizione sociale, ecco.
Perché non siamo solo individui, ma siamo persone, cioè
sì, esatto.
Essere in relazione.
Essere in relazione e non si conoscono addirittura le conseguenze, i crimini che derivano dalla corruzione. Si intende come fatto privato e non come nei suoi diversi tentacoli, ecco.
Ecco perché, lo si dice sempre, è una piovra, è una specie di cancro che divora il tessuto stesso della società. Peraltro il titolo Corrosione rinvia qualcosa proprio di materico, di materia che si disfa, che si corrompe per l'appunto. Mi è piaciuto molto, devo dire.
Ecco, abbiamo cercato con il Cardinale... poi anche Papa Francesco nella prefazione, insomma, cioè da questa impostazione, di dare uno sguardo nuovo, senza pretese di essere innovativi, ma uno sguardo diverso.
Qual è questo sguardo? Il primo capitolo è Archimede.
Esatto, esattamente questo è il punto.
Tira in ballo Archimede.
Esattamente questo, cioè uscire fuori dal problema in sé, non descrivere fatti di corruzione, ma andare al uscire fuori da questa circostanza per centrare tutto su cosa avviene in me che sono corrotto. Ecco, quindi centrare su un'antropologia, su che cosa avviene nelle persone, e da qui partire per attivare un'educazione. La corrosione è proprio questo, cioè cercare di individuare il campo dal quale partire per sviluppare un'educazione. La domanda principale, che non è scritta qui, ma insomma che dal punto di vista intellettuale ci siamo posti, per così dire, perché tu chiami corruzione uno scambio di tangenti e chiami corruzione un corpo che in natura si decompone? Perché usi questa stessa parola? E da questo raffronto è partita l'analisi culturale, spirituale, ma culturale.
Perché? Perché cosa succede appunto nel corrotto come dinamica, diciamo, interiore che abbiamo visto ha delle ricadute appunto sociali?
La corruzione è proprio questo. Per fare un esempio molto elementare, se tu resti in una stanza senza aprire le finestre, in un ambiente chiuso,
l'aria si vizia.
E viziandosi, poi alla fine questo corpo si decompone, per così dire. Si decompone e assume uno stato. Infatti Papa Francesco dice che la corruzione non è un atto,
sì,
come il peccato, diciamo così, ma è uno stato mentale, potremmo dire un'ideologia, una forma ideologica, un modo di pensare chiuso che non si apre. Non si apre non solo sul piano morale, ma sul piano intellettuale, della ricerca intellettuale, e quindi è un ideologismo.
Esatto. Allora, a me piace molto anche lo stile di questo libro, perché è una conversazione che tu intrattieni con il Cardinal Turkson ed è anche molto agevole, nonostante, voglio dire, la portata dei temi assolutamente di grande spessore, e però questo già dice di un testo che vuole arrivare veramente a tutti, no?
Speriamo.
Ecco.
Speriamo. No, non è semplice, ma speriamo.
Però mi sembra che questa vocazione sia da tenere presente, insomma, e tra l'altro un editore laico lo ha ben intuito, no? Mi sembra.
Sì, noi...
Dici anche qualcosa un po' sulla genesi di questo volume,
sì,
che tanto ti ha coinvolto.
Ma
no?
Noi abbiamo formato nell'allora Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, che adesso non esiste più perché c'è il nuovo dicastero che riunisce quattro pontifici consigli che ora non esistono più, ma vivono, diciamo così, nel nuovo dicastero dopo la riforma. Abbiamo pensato di riunire un piccolo gruppo di persone altamente qualificate che si occupano di queste cose, di corruzione e di crimine organizzato. E nella prospettiva di fare un gruppo internazionale, che poi è quello che si è riunito il 15, e andare avanti per fare mentalità, ma in modo molto serio, strutturato, avvalendosi di tanti mezzi. Questo perché? Perché la corruzione è un problema presente ma antico, è una piaga globale ed è uno dei temi principali del pontificato. Papa Francesco, un giorno sì e un giorno no, o tutti e due i giorni.
Oppure l'altro.
Ecco, insiste su questa cosa molto giustamente, perché è una questione che attiene l'essere umano e nella storia attuale e attiene alla questione del campo della giustizia, che rientra tra le competenze del dicastero. Come prima azione di questo gruppo si pensava appunto a un libro da far uscire in coincidenza con questa conferenza. Ora, la questione è che la corruzione colpisce tutti. Poi ci sarebbe molto da dire su questa distinzione ormai logora tra laici, cattolici, credenti, non... insomma, queste sono cose che andrebbero anche riviste, anche nel nostro campo.
Tant'è che appunto il sottotitolo è combattere la corruzione nella Chiesa e nella società, mi sembra un punto di avvio fondamentale per avviare appunto una ricerca e un dialogo senza troppi infingimenti, senza, come si suol dire,
certo.
Nascondersi dietro un dito. Purtroppo le cronache anche ultime darebbero adito a pensare che effettivamente ci sono un po' di inquinamenti anche dentro le mura di uno stato protetto, diciamo così. Ancora più audace, ecco, questa
avventura. Che la prospettiva era dal punto di vista della Chiesa, allora, dal punto di vista della persona, e va bene, dal punto di vista della Chiesa e dal punto di vista del Vaticano addirittura. Ora, se vogliamo ragionare e muoverci con chiarezza e forza, non possiamo non riconoscere certe nostre cose, come esseri umani. Sinceramente, quando parlando con il Cardinale, facendo questo libro, insomma, mi è venuto in mente Benedetto XVI, ho avuto quella grandezza umanistica di rassegnare, cedere, diciamo così, il passo. Cosa che non avviene all'esterno, purtroppo, su tutti i piani. Però proprio questa è la questione, cercare di educare in modo... cercare di dialogare e di presentare dei contenuti che siano quanto più possibili comprensibili, ma comunque nella consapevolezza di avere alle spalle un nocciolo duro concettuale. Papa Francesco ha impresso un metodo profondamente antico che attraversa la storia, che è quello della chiarezza e dell'autenticità.
Della parresia.
Della,
no?
Parresia, dell'autenticità, che purtroppo spesso viene scambiata per marketing o per demagogia, sia dentro che fuori dalla Chiesa. Questa cosa credo che sia uno specchio di forza, e prima di attaccare gli altri guardiamo noi. E quindi la curia va bene, la Chiesa va bene, e poi la società, che non è staccata, perché la Chiesa è una comunità. E quindi alle diversità del mondo, come il mondo.
Sia il vostro parlare sì sì no no, il di più viene dal maligno, e questa è la sintesi poi finale che lo stesso Turkson si sente di richiamare, chiaramente il versetto evangelico, per appunto tornare a definirla questa corruzione. Abbiamo in linea il padre gesuita Giovanni Ladiana, che per lungo tempo ha vissuto e operato a Reggio Calabria, tra l'altro impegnato in varie opere proprio di promozione della legalità, di contrasto alle mafie. Ora si trova a Bari, nelle periferie di Bari, ama definirsi semplicemente gesuita di strada. Noi accogliamo ben volentieri questa presentazione. Grazie Giovanni di essere con noi. Buon pomeriggio. Vorrei anche ricordare il libro che proprio appena uscì, venisti a presentare in studio, anche se tutti, no, ed era un po' la sintesi proprio di questo impegno che ti vede da molto tempo, appunto, costantemente impegnato. So che tu hai letto in questi giorni il libro Corrosione, volevo sentire un po' a caldo anche un po' i tuoi commenti e cosa ti aveva maggiormente colpito.
Prima di tutto devo confessare che l'ho letto molto frettolosamente.
Ma abbiamo avuto poco tempo,
fa,
un po' tutti. Però sei subito andato a cercarlo, perché sì. Ovviamente...
Prima che mi contattasse voi.
Perché, esatto, perché... lo posso testimoniare. Prego.
Guarda, io credo che è una cosa buona che qualcuno stia facendo eco a Papa Francesco, insomma, no? Nel senso che finalmente le cose che dice, c'è qualcuno che ci sta riflettendo e su cui sta invitando tutti quanti anche a riflettere. Questa è la prima cosa che mi viene da dire. La seconda è che io, diciamo così, ho dato meno tempo nella mia vita a lavorare sulla corruzione, anche se poi dopo nell'ordinario ti tocca farci i conti, e di più sulla criminalità. Per cui quando sono andato a leggermi il capitolo sulla criminalità, ho visto che in fondo era più diciamo così, legato al tema della corruzione che non specificamente alla questione della criminalità, cosa che secondo me va affrontata anche, diciamo così, autonomamente rispetto alla questione della corruzione.
No? E la corruzione è un'arma, no, della criminalità?
Sì, sì. Soltanto che c'è il rischio, no, che legandola quasi esclusivamente al discorso della corruzione non si percepisce il peso, no, che ha la criminalità sulla corruzione, e quanto la corruzione non è soltanto un fatto di disonestà, ma anche di criminalità. Nel senso, c'è una cosa che poca gente ha detto fino ad ora, a proposito delle parole di Papa Francesco a Sibari, no? Allora, lì a Sibari è vero che ha detto la scomunica agli indranghetisti, no? Però ha aggiunto, e a coloro che con, no? Questa cosa qui è tutto sommato passata in secondo piano. L'andrangheta ormai è diventato, e parlo dell'andrangheta specificatamente, tu sai che non ho conosciuto soltanto in faccia l'andrangheta, ma anche la camorra è cosa nostra. L'andrangheta è diventata di fatto la padrona della nostra vita, in tutti i sensi, anche nel senso economico, corruttivo e tutto il resto. E queste conseguenze mica sono chiare per tutti, no? Vedi, adesso io parlo di più del discorso della criminalità e della scomunica, no? Allora, è evidente, no, che come Chiesa noi siamo chiamati a proporre percorsi di misericordia, ma se non abbiamo chiaro che cosa significa un reato di un 'ndranghetista, rischiamo di affrontare la questione soltanto in termini di quel reato, quel peccato, no? Invece è sbagliato affrontare così la cosa, perché la 'ndrangheta è un sistema, no? Allora la conversione non può essere "confesso che ho fatto questo", no? La conversione per una persona così, per questo Papa Francesco insiste molto sul fatto che è proprio complicato per questa gente di cambiare vita, no? E che questi qui, la vera conversione è non soltanto ammettere di aver fatto questo o quello, no? Ma è anche ammettere di far parte di un sistema e di denunciare questo sistema, altrimenti non è vera conversione.
Vittorio, cosa hai da aggiungere su questo aspetto?
Penso che il padre abbia ragione a sottolineare questa necessità della durezza e dell'autenticità profonda, che è difficoltà naturalmente nella ricerca della vera conversione, che non sia qualcosa di...
Anche perché se no non se ne esce sulla questione dei rapporti tra criminalità e Chiesa, no?
Certo.
Canzone che continua a essere ripetuta fino alla noia, no? Ma non è più vera, questi non sono più credenti, non hanno più riferimento a Dio, ai santi e tutto il resto, è finita questa storia, no? Anche l'antico giuramento su San Michele Arcangelo, no? A questi non gliene frega più niente di questo, al posto di San Michele Arcangelo hanno messo le tre figure di
Mazzini, eccetera, sì.
Mazzini e quindi, no? E poi secondo, non soltanto loro non ci credono più, ma anche la gente non ci crede più, no? Per cui il loro consenso sociale non ce l'hanno più negli inchini e tutte quelle cose lì, ce l'hanno nell'economia, nelle amministrazioni, nella politica, nelle, no? E se no si continua a dire che il consenso sociale gli viene dalla Chiesa, è una fesseria proprio grande quanto le montagne.
E questo andrebbe anche molto detto, tra l'altro.
Sì.
E tra l'altro, padre, lei ha detto che non... Scusi, lo interrompo. Diceva che le conseguenze non sono chiare per tutti.
Infatti.
Proprio questo è... Insomma, noi col Cardinale, parlando della corruzione... Insomma, ci siamo imbattuti in persone che, vabbè, noi siamo nel dicastero che vede queste connessioni, quindi insomma siamo un po' privilegiati, diciamo così, ma tante persone non vedono le conseguenze, per esempio, nella tratta degli esseri umani, cioè che alle spalle di questo c'è quella corruzione, alle spalle e davanti, traffico di armi, eccetera.
Ma dico di più, perché l'economia che ormai vive di 'ndrangheta, no? Il sistema neoliberista,
certo,
è funzionale alla 'ndrangheta, e la 'ndrangheta è funzionale al sistema liberista. Tu sai, no, il maxi processo che c'è in corso giù a Reggio in questo momento.
Sì,
no?
sì.
E tu sai chi sono venuti fuori, no? Non sono venuti fuori soltanto i pistoleri, tanto per capirci.
Ah, certo.
Però allora... Allora,
ma guarda, io ti dico, quando stavo a Reggio Calabria, io non mi sono immaginato che dovevo andare lì a sconfiggere l'andrangheta, sarebbe stato un fesso,
certo,
proprio. Il mio compito è stato, credo che debba essere, come gesuita anche, no? Per aiutare la gente a risvegliare la propria coscienza, a prendere coscienza del fatto che la libertà non è girarsi dall'altra parte, che la libertà è io obbedisco alla mia coscienza, no? E come cristiano al Vangelo.
E mi sembra che i frutti comunque ce li abbia avuti in quel territorio.
Della mia, guarda, molti hanno sognato che andando via alla fine finalmente si è tolto dai piedi.
Alla fine?
Qualcuno ha pensato che finalmente si è tolto dai piedi.
Ah, no? Beh, sì, posso immaginare, certo, è un elemento scomodo.
Perché prima di tutto Reggio non tace, continua a essere vivo e vitale, perché questi anni non ci sono serviti per fare manifestazioni, sono serviti per riflettere, fare delle scelte e proporre percorsi di coscienza. E le persone che stanno lì, e poi ho detto a tutti quanti, non è che perché me ne vado da Reggio Calabria io non faccio più parte di Reggio Non Tace, io continuo a far parte di Reggio Non Tace, primo. Secondo, ti ricordi, no, il regalo che abbiamo avuto di quella casa, Casa Utopia, no, che mi è piovuto addosso proprio, sai, ci fanno tanti sogni nella vita, ma questo no.
Però ricordiamolo magari a chi ci ascolta, che non conosce.
Sì, due è minuti. Una persona, allora, che è il presidente del Tribunale di Reggio Calabria, aveva questa casa paterna vuota e con la famiglia ha deciso di darla a noi gesuiti incomodato d'uso gratuito. No? Ed è diventato un covo di matti, ma proprio matti completi, no? Gente che ha rinunciato ad avere finanziamenti pubblici, e chi con la musica, chi con il centro d'ascolto antiusura o il centro d'ascolto per persone malate di tumore, chi...
Insomma, no? È diventato un po' un laboratorio di stile, di vita.
Proprio di pazzi.
Ok. Giovanni...
Noi ci segniamo semplici e matti. Semplice però è una parola che molte volte è confusa con sempliciotto. No? Invece la parola semplice viene dal latino, che dice semel plecto, cioè piego le ginocchia soltanto una volta perché le piego soltanto davanti a uno. Quindi capito,
interessante tornare a queste definizioni.
È diventato un covo di matti, ecco qua.
Poi noi parleremo tra un po', almeno accenneremo anche un po' alle periferie, tu appunto che ami definirti gesuita di strada, insomma, che operi spesso nelle periferie, che in realtà hai trovato da qualche tempo, e poco lo so, a Bari, e come ti stai inserendo in questo territorio. Sei d'accordo sul fatto che probabilmente anche avere maggior cura per lo spazio pubblico, dare un'iniezione di bellezza anche, come dire, agli edifici, può costituire un valido deterrente contro queste dinamiche, sì, che poi portano in qualche modo alla connivenza?
Sì, ma avendo coscienza, che se prima non ti prendi la coscienza, la bellezza ce l'hai sotto al naso e la calpesti.
E non l'apprezzi, no? Certo.
Molti pensano che adesso vai a Bari non c'è niente, vabbè, a Sacra Corona Unita. La Sacra Corona Unita non è la parte mafia, e questo lo si sa benissimo da parte di tanta gente, no? È la spartizione della Puglia tra le tre mafie, no? Soltanto che adesso che Cosa Nostra è diventata meno forte, adesso l'Andrangheta controlla da Bari in giù. No? E quando tu dici, ma voi sapete che state nelle mani dell'Andrangheta? No, ma che dici? Ma sì che dici? No? Ci sono documenti, anche la DDA recentemente ha detto questa cosa qui. No? E però tutti fanno finta di niente. Allora, grazie a Dio, qua la Puglia ancora non è, come lì a Reggio, circondata, no? Ma se non si interviene prima per circondare loro, alla fine rimaniamo circondati anche qui.
Bisogna fare rete, come del resto è emerso anche nel dibattito, no? In cui è stato presentato questo libro, perché le mafie ci sanno fare molto bene in questo senso. Forse alle volte noi ne parliamo molto, ma poi non si sa perché siamo forse meno capaci. Comunque, grazie di questa testimonianza, padre Giovanni Ladiano.
Ascolta, però prima di chiudere ti voglio dire una cosa.
Prego.
No? A proposito della scomunica, che si butto una pietra.
Certo.
Chiaro che la scomunica non è il modo per affrontare la cosa, però bisogna parlare seriamente della scomunica. Allora, tutti quanti quando parlano di scomunica, diciamo così, non entrano poi dopo nella concretezza. C'è stata una ragazza della provincia di Reggio Calabria, di Palizzi Marina, che si è laureata in giurisprudenza sua a Pisa, è il suo professore di diritto canonico e ecclesiastico, è bizzarro, è un professore, diciamo così, è molto aperto, è Consorti si chiama, e ha fatto la tesi proprio sulla questione della scomunica dal punto di vista del diritto canonico, capito? E sarebbe interessante approfondire, no? La butto lì a Radio Vaticana perché possiamo.
Adesso non abbiamo infatti avuto modo, ma assolutamente è da riprendere l'argomento.
Sì, sì. Perché ci sono gli strumenti nel diritto canonico seri, no? Anche per dare sanzioni, ecco.
Certo, padre Giovanni, ti lasciamo qui per il momento, grazie e buon lavoro.
Allora, buon lavoro a te e anche a Vittorio.
Grazie padre, altrettanto.
Un minuto alla regia per un aggiornamento sulla viabilità, sì, per poi proseguire sul tema della corruzione.
Roma Infomobilità, informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma. Un servizio realizzato da Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane.
Per due incidenti, disagi su via Cristoforo Colombo, segnalate code tra via di Grotta Perfetta e via delle Sette Chiese in direzione del centro città, rallentamenti anche in direzione opposta, quindi verso il raccordo anulare, all'altezza di via Laurentina. Code per incidente anche sulla tangenziale est, all'altezza della A24, in direzione di San Giovanni. Torna a Roma il Wind Summer Festival. Da oggi a domenica 25 giugno sul palco allestito in Piazza del Popolo si esibiranno i big della canzone italiana. Prevista la partecipazione di 15.000 persone per ciascuna data in programma. A partire dalle 18 e sino alla mezzanotte è chiusa al traffico Piazza del Popolo e alcune delle strade adiacenti, tra le quali Via del Corso, Via del Babuino e Via Gabriele D'Annunzio. Per raggiungere Piazza del Popolo è possibile utilizzare la linea A della metropolitana fermata a Flaminio, il tram 2 e i bus delle linee 61, 89, 160, 490 e 495.
E torniamo su questo tema della corruzione anche alla luce di questo libro Corrosione, combattere la corruzione nella Chiesa e nella società. Vittorio, cosa ti aveva provocato dell'intervento di Padre Ladiana?
Padre Ladiana ha detto una cosa fondamentale in chiusura che attiene a ciò che in questi giorni è esploso su tutti i giornali, cioè questa cosa della scomunica. Prima di tutto bisogna capire in effetti che cos'è una scomunica, perché nell'immaginario collettivo cattolico e non cattolico la scomunica significa il grande inquisitore, il venerabile Jorge del Novello.
Devo dire
Rosa.
Che venivano persone da me a chiedere, ma adesso allora che cosa succede?
Sì, arriva la Santa Inquisizione, ci arresta tutti. Ecco, no, non è questo, la scomunica non è una condanna, ma è una severa censura. A cambiare, ad aprire anche sul piano intellettuale. La proposta, tra l'altro, lì nel nostro dibattito era ad allargare sul piano, appunto, come diceva la Diana, del diritto canonico, dare una veste giuridica alla scomunica già pronunciata da Papa Francesco a Sibari nei confronti dei mafiosi, ma dare una veste giuridica come Chiesa Universale. Ecco, questo diceva tra l'altro Monsignor Pennisi, che è l'arcivescovo
di Monreale, esatto,
di Monreale, presente lì. Poi, insomma, chi si trova in una situazione di scomunica, diciamo così, è fuori dalla comunità, ma l'obiettivo è sempre di convertire. Ieri per esempio c'era un'agenzia che diceva, siccome il cardinale Turkson è intervenuto sul Sud Sudan, qui in sala stampa si è naturalmente sono arrivate anche le domande su questo tema. Tolleranza zero verso la corruzione. Tolleranza zero non è che c'è la condanna, c'è l'avversione, c'è il dolore della Chiesa, anche quando la corruzione è nel suo stesso corpo, diciamolo. Ma la missione della Chiesa nella storia dovrebbe essere quello di accompagnare l'umanità verso, diciamo in termini importanti, verso la salvezza. Quindi se tu dici tolleranza zero, elimini dall'orizzonte la speranza, e se elimini la speranza elimini il senso, e se elimini il senso elimini un'idea di tempo e di miglioramento dell'uomo. Come dire, chiudi, sbarri la strada al miglioramento dell'uomo, e questo non è assolutamente pensabile.
Capovolgere nel... Sì.
Ci vuole anche questo, anche... è corruzione, cioè la corruzione chiude, sbarra la strada al ragionamento. E Francesco, infatti, giustamente descrivendo il corrotto, dice: ha un atteggiamento di trionfalismo, cioè mi sento più sveglio, più furbo di te, quindi che bisogno di aprirmi, di mettere in crisi, criticare. Ecco perché abbiamo fatto il libro filosofico, in qualche modo. La filosofia deve spaccare le ovvietà, spaccare quello che tu credi essere il tuo idolo, l'idolo della tua mentalità.
Anche in rapporto con Dio si può avere un atteggiamento corrotto.
Certo, il clericalismo non è altro che questo. Il clericalismo è questo, ma il clericalismo, poi anche dire che il clericalismo è corruzione è troppo duro, cioè secondo me, dal punto di vista intellettuale, qualunque struttura ha difficoltà ad aprirsi, qualunque persona noi abbiamo tutti difficoltà a cambiare abitudini, a vedere l'altro in modo diverso, la nostra vita, a criticarci. Quindi da un punto di vista umano si può capire che uno resista all'innovazione o a qualcuno che introduca un elemento di libertà. Per esempio Papa Francesco nel Vaticano introduce un elemento di libertà. A volte è molto facile, come dire, mettersi nei panni di chi contrasta Papa Francesco, perché in effetti Papa Francesco inquieta nelle sue... altre volte invece si capisce che c'è una, diciamo, cattiva fede, mettiamola così, nel contrasto.
Luce su questo aspetto, insomma, è stata gettata anche dalla recente breve ma intensa visita di Papa Francesco alle tombe di Don Mazzolari e di Don Milani. Mi sembra che veramente lo spessore, insomma, di quanto è stato detto e riportato abbondantemente, mi riferisco anche proprio agli scritti di Don Mazzolari, che sono stati proprio presi, no? a larghe, a piene mani, insomma, e reindirizzati a Papa Francesco in questa visita che doveva essere, ed è rimasta in effetti privata, ma poi in realtà ha avuto una risonanza incredibile.
Per fortuna,
ecco, possiamo dire che degli echi anche in riferimento alla corruzione ci sono stati.
Certo, certo, perché Don Milani è un maestro contro la corruzione. Cioè, Don Milani è un maestro.
Del suo parlar chiaro, quantomeno.
Certo, del suo parlar chiaro e del suo essere appunto il maestro. Maestro che vuol dire? Non vuol dire che io arrivo dalla nuvola e ti incombo su di te. Vuol dire essere un modello di comportamento dell'essere e del sembrare. Io sono un paradigma. E il ragazzo o la persona adulta apprende da quel modello, sia se appartiene a una parrocchia o a un'altra parrocchia, quello è il maestro, e da lì viene l'educazione. L'educazione è l'antidoto contro la corruzione. Quindi Don Milani è l'altro volto di quello che purtroppo è la corruzione, cioè è il nemico numero uno della corruzione. Per questo Papa Francesco, centrando la sua attenzione su questa figura universale, ha omaggiato in modo strepitoso, diciamo, ecco.
Torbella Monaca, una delle periferie di Roma, ci siamo andati qualche mese fa, vi faccio riascoltare un brevissimo estratto che proprio a questi temi faceva riferimento.
Un senso non ce l'ha.
Cos'è l'R5?
Allora, l'R5 è il palazzo più imponente, più grande del quartiere. È un intero palazzo e all'interno vi abitano 4.000 abitanti. Quindi è più la dimensione di un piccolo paese. E questo dà il fatto proprio l'idea che ci sia stata anche l'idea proprio dei limiti della pianificazione, cioè di una realtà che è fatta proprio per essere incontrollabile, perché si possa sviluppare le dinamiche del caos. All'interno delle dinamiche del caos, senza nessuna forma di regole e di organizzazione, prevale chi è più forte, chi è più potente, chi riesce a essere più persuasivo, chi riesce a sopraffare. E quindi non è un caso che, per esempio, all'interno dell'R5 c'è un fortissimo controllo degli spazi. Non tutti gli spazi sono a disposizione ad uso dei condomini, e questo lo si fa attraverso una produzione di degrado. Il degrado non fa altro che allontanare non solo le persone che sono estranee al contesto, ma anche le persone che ci abitano. Per cui i cumuli di immondizia che vengono posti all'interno dei garage condominiali dell'R5, quello serve per creare distanza.
Inibire l'accesso.
Inibire l'accesso. E tra l'altro hanno una doppia funzione, il fatto che a volte, ecco, oltre al fatto di inibire l'accesso, sono anche più facili da spostare, quindi magari possono servire per coprire dei cunicoli. E quindi da questo punto di vista il degrado viene alimentato con questa logica, che è una logica opportunistica. Però questo crea una situazione di difficoltà, di percezione anche di una cura del territorio. Cioè, io che abito all'interno dell'R5, vivendo in questo contesto così degradato, quando vedo che è difficile riuscire a cambiare le cose, difficilmente posso mobilitarmi per avere una cura del mio territorio. Allora da questo punto di vista è più facile notare notare che magari la spazzatura viene buttata non nei cassonetti dell'immondizia, ma nei cortili direttamente dalla finestra. Però questo è importante sottolinearlo come una conseguenza del fatto di una condizione di marginalità, di degrado che viene subita, che viene imposta proprio per una logica di controllo territoriale.
Ecco, insomma, un frammento che abbiamo ripescato da questi reportage nelle periferie per tornare a dire che la bellezza è importante. È stata creata una pagina Facebook relativa alla corruzione, appunto a questi lavori che andranno avanti, Michelangelo for Justice. Allora, tu ti occupi di arte, tra l'altro... stai disegnando, è una delle tue passioni, lo sappiamo, no? Quella del disegno. Allora, che c'entra Michelangelo con la giustizia,
sì,
e quindi con la corruzione?
Va detto che noi abbiamo concluso il nostro dibattito internazionale in Vaticano con una visita fantastica, diciamo, ai Musei Vaticani al tramonto, che è una cosa da rimanere inebetiti, diciamo, ecco. Perché? Ma non come visita turistica, perché la bellezza della quale noi in Vaticano disponiamo abbondantemente, direi, è un antidoto concettuale contro la corruzione. Cioè, la bellezza letta come si leggeva fino al Cinquecento, in rapporto alla giustizia. Bellezza, bello, i greci dicevano kalos kai agathos, bello e
il
giusto.
Il bello e buono anche, no?
Esatto. Bello e buono, bello e giusto, ma non che se tu vedi una cosa bella, quella è buona. Cioè, è attraverso la ricerca, l'espansione delle possibilità di ricerca intellettuale, morale, emozionale, che ti dà la grande bellezza, ecco, ti può educare contro l'oppressione e la chiusura che ti dà la corruzione. Ecco, quindi ci auguriamo che nel prosieguo dei lavori del gruppo si possa impiegare in modo sistematico la bellezza, i beni culturali artistici, e non solo quelli, ma anche le produzioni artistiche in generale, la creatività come ulteriore arma contro la corruzione.
E non come davvero un tesoro da custodire gelosamente, certamente sì,
ma non da osservare in modo passivo e adorante, cioè come qualcosa di vivo, presente. Ecco.
Qualcosa che forma le nostre coscienze, perché il termine educazione è stato ripetuto più volte nell'ambito di questo dibattito, insomma bisogna davvero metterlo in pratica. Anche Don Ciotti, insomma, faceva riferimento alle loro molteplici attività che hanno anche a che fare con l'ambito artistico, mettendo in luce proprio quanto queste attività, anche il teatro per dire, certe forme di teatro, educazione, la bellezza servano per dare un di più, ecco, far crescere in bellezza. Allora, molti auguri anche a tutto quello che adesso ne sarà, insomma, in termini proprio di diffusione al di là delle mura vaticane, perché è quello poi a cui teniamo particolarmente, proprio per creare vasi comunicanti. Io vi rilancio questo libro, Corrosione, combattere la corruzione nella Chiesa e nella società. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, con Vittorio Alberti, filosofo che ci è venuto a trovare in studio. Molti auguri. Cosa hai disegnato?
Ma ho fatto un po' di disegni di personaggi imbruttiti dalla loro chiusura mentale.
Ho parlato poco, ma invece direi che è, come dire, il sigillo con cui appunto inizia questo libro, la prefazione è di Papa Francesco, e non è affatto marginale, perché dà proprio il là e la tonalità. Buon lavoro, nonostante dimissioni e contorni vari, staremo a vedere, insomma, come si evolveranno, ecco, anche queste questioni. Grazie a Vittorio Alberti,
grazie,
buon
grazie
lavoro.
Grazie.
16:56, mancano pochi secondi, 16:57, sul nostro sito radiovaticana.va sarà presto disponibile il podcast di questa trasmissione. Grazie ad Andrea De Angelis in regia, a Gustavo Messina alla parte tecnica, ad Antonella Palermo, buon proseguimento di ascolto, in nostra compagnia, e il nostro sito appunto radiovaticana.va. Grazie.